cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, lunedì 5 gennaio. Buona giornata e buona settimana. A Cercasi, attaccante, vero. Juve sciupona, crea tanto e si distrugge da sola, peggior attacco dal 2000. Spazio tutto mercato, web, la pillola quotidiana sulle trattative in corso. Appuntamento fisso in cose di calcio alle 12:20. Vigilia di campionato col Sassuolo, l'ultima del girone di andata, ma niente conferenza di Spalletti. Buona giornata, ben ritrovati, buona settimana, buon 2026 per chi si fosse messo solo oggi all'ascolto, ma noi praticamente abbiamo tassellato tutto l'anno, quasi 365 giorni su 365, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato tutte le insidie, il gelo, la neve, il vento, il freddo e siamo puntuali qua, come avete visto, coprendo praticamente dalle 8 del mattino alle 21 di sera con la nostra programmazione e soprattutto con la vostra presenza. 340, i numeri che non cambiano sono quelli solo della nostra messaggistica, 340-54-25-324. Quelli che cambiano siete voi, gli utenti, che siete sempre molti di più da quello che ci segnalano i dati, perché in questo caso non possiamo fare altrimenti che vedere, leggere i dati fortemente in aumento, ormai una costante, ma se riuscite dateci una mano. Il passaparola, noi non abbiamo immagini, noi ascoltiamo le vostre parole e naturalmente aggiungiamo i fatti, aggiungiamo le verità, aggiungiamo le indiscrezioni, aggiungiamo anche a volte delle cose che non si avverano e quindi per questo dobbiamo sempre cercare di fare il meglio. Lo faremo nel corso di questo mese grazie ad appuntamenti fissi prestabiliti con i nostri esperti di mercato, ve li presento ma li conoscete, cliccate tutto mercato web sul vostro device, ce l'avete sotto mano, ho visto anche i dirigenti della Juventus, un grosso in bocca al lupo anche al neo entrato nella famiglia bianconera dal primo di gennaio, presentato con un brindisi informale allo stadium dal direttore generale Comolli, parliamo di Marco Ottolini, tante piccole curiosità, è cresciuto, è nato a Brescia, si sente però padovano, ha giocato 9 anni al Brescia, ho scoperto tutte queste cose in una breve chiacchierata. Al fiuto si vede che è uomo di campo e la cosa mi fa un gran piacere, è aperto al confronto, ma chiaramente ha dato un'occhiata per avere la conferma, senza esagerare, da Giorgio Chiellini, quindi che lo aiuterà praticamente con lui una supervisione stretta e schietta e tecnica, onestamente, con la supervisione generale di Comolli, dicevamo, è cresciuto nella sua camera, quindi era un giovanotto, un giovincello, il poster di Roberto Baggio, il poster di Roberto Baggio, quindi tanto per dirvi il personaggio, poi cercheremo di scoprirlo sempre un po' di più, magari di avvicinarlo anche con Radio Bianconera. Un bel ritrovato ai nostri due dei tre re magi pronti a riprendere il loro cammino qui con Radio Bianconera. Come avete passato bene le feste? Sì, benissimo, vi vedo freschi, riposati. Cioè, ho visto uno scatto che non notavo in un giovane di 20x anni da anni, da secoli. Hai visto che scatto con sbadiglio da parte del nostro Christian e da parte del nostro... e dall'altra parte, lo scatto sarà felino. Tre re magi che stanno facendo lo stage da noi e quindi buon lavoro perché li stiamo formando a diventare peggio di noi, quindi ci stiamo impegnando davvero tanto.
Grazie. Dipende un po' anche da lei.
Dipende un po' da tutti. Il primo compito dell'anno, cari ragazzi, lo dico dall'altra parte, è riascoltarvi, non è una punizione, non guardarmi male così, lo so che tu sei abituato alle cose belle, io te ne aggiungo una, Vi darò questo compito di riascoltare, di annusare un po' dai social, voi siete esperti, smanettate come dite voi giovani, le conferenze di Spalletti e mi dovette prendere tutte le chicche, cioè tutte quelle cose, tipo questi estratti di Yves, perché lo vedi, sta invecchiando un anno in più, non può, non ce la fa a fare tutto. E quindi questo sarà il primo compito per arricchire il nostro, la nostra programmazione. Detto questo, buongiorno anche agli amici della chat che aveva cominciato a dibattere alle 11.53, ma secondo voi siamo fuori dal giro scudetto? Secondo voi? E uno gli ha risposto, non ci siamo mai entrati. Io dico che non c'è cattiveria, affetto, delirio, assolutamente. Bisogna essere un po' onesti con se stessi. L'ultima partita con Lecce fa capire tante cose. Che contro la squadra peggiore del campionato, affrontata dalla Juventus, in questo momento poi vincerà tutto quello che vincerà o si toglierà le sue soddisfazioni il Lecce, sicuramente, sicuramente era una squadra da battere con una vittoria sporca, ma purtroppo la Juve è stata troppo sciupona. Quindi si può vedere la medaglia, la medaglia positiva, la faccia della medaglia con tutti gli aspetti positivi, la Juve ha costruito, sì, però ascoltatelo bene anche Spalletti, perché abbiamo costruito, ma l'ultimo, il penultimo passaggio era quello sbagliato. Quindi, contro Lecce, non avessimo neanche costruito, mi sarei preoccupato, sarei molto più preoccupato di quello che sono. Non sono affatto preoccupato, vedo però che gli step ogni tanto si fermano. Sapere che in attacco segniamo col contagocce, vedere che siamo il peggior attacco dal 2000, cioè analizzo, vedo, capisco chi c'era nell'attacco nel 2000, nel 2010, nel 2017, nel 2022, nel 2025 e capisco tante cose. Poi avremmo potuto vincerla di culo 2-1, gol di David, quel bel tiro che ha fatto, ma non è che può cambiare troppo il giudizio né sul giocatore, né sulla personalità, né sulla Juventus, né tantomeno sulla volontà, l'incredibile volontà di Spalletti di difendere questo gruppo, di volerlo far crescere, ma manca ancora in personalità e in qualità, altrimenti non saremo qui a parlare di quello che stiamo parlando. Poi, se questo per qualcuno è pessimismo, mi dispiace per lui, ma il realismo può servire a graffiare nell'orgoglio alcuni giocatori, perché quelli più bravi, quelli più forti, chi, quando, perché devono fare quel qualcosa di più, come ha provato a fare Yıldız e nel suo caso la sfortuna ci ha visto benissimo, ok? Perché il tiro che finisce sul palo è una cosa, il colpo di testa che finisce sui piedi e sul palo, poi conseguentemente diciamo che anche il colpo di testa si poteva realizzare meglio. Le tre fotografie sono Cambiaso che sbaglia, come si sbaglia ai giardinetti quando giochi con i bambini per non fare male, e passi il pallone ad un avversario. E passano in vantaggio nell'unico tiro nello specchio della porta. Grave, perché quell'atteggiamento lì lo rivedo anche contro il Lecce dell'anno scorso. A Lecce, non so tanto per intenderci, perché ogni tanto mi vengono questi flash, magari ce ne sono più di più... veritieri, ma anche quello è importante, non per condannare Cambiaso. Il rigore non si può battere in quel modo lì, non si può battere in quel modo lì, e Spalletti non può dire alla collega di DAZN lo volevate battere voi, perché lo sbagliava a chiunque, la collega per primo, Yves per secondo e forse anch'io, ma l'atteggiamento deve essere diverso. E chi gli dà il pallone a me dimostra una cosa, per quanto affetto abbia per Yıldız e per Locatelli. Avevano paura anche loro di battere quel rigore. Non si concede il rigore. Ronaldo non ti avrebbe mai dato il pallone da tirare. Del Piero non te l'avrebbe mai dato il pallone da tirare. Puoi aver paura perché ti tremano le gambe, perché capisci che non è giornata. Ma tu devi andare a prendere il pallone e seguire le gerarchie. Altrimenti Spalletti non può dire che l'ha tirato bene. Falso! Trut! Falso! Trut! Falso! Ha sbagliato! Poteva sbagliare chiunque. quella giornata forse l'avrebbero sbagliato, anzi avremmo beccato anche il palo, ce l'avrebbero annullato per fuorigioco, non lo so, ma non si può dire che quello è un rigore tirato bene. Il portiere era già a terra, era già lanciato, gliel'hai tirato sui piedi, ha dovuto proprio veramente solo alzare, non era un cucchiaio, era una caffettiera bucata quella, non era un cucchiaio. Detto questo, ma senza colpevolizzare David, io penso che se si aprisse un'opportunità, mi spiace, ma il giocatore dovrebbe essere messo in qualche operazione. Non è Torino il suo... Mi ricordo un po' l'annata di Rush, per chi è datato un po' come me. Terzo errore, Openda. Obbligo di riscatto, noi ripartiremo da Openda. Ci può bastare? No, il mercato non era da 8, non era da 7, come avete provato a dibattere e a farmi credere. Fortunatamente non ci ho mai creduto, ma non ho vinto niente, ci perde la nostra Juve. Qual è la domanda di oggi, amici radioascoltatori? Per qualcuno non ci siamo mai entrati nel giro scudetto. Da David non mi aspettavo proprio nulla. E più Openda che sta deludendo le aspettative. Beh, è una bella battaglia, eh? È una bella battaglia. Diciamo che quando non c'è serenità, quando non sbocciano certe cose, ma anche la costruzione del gioco offensivo non è dei migliori ancora, perché il problema resta anche lì, la costruzione. Quindi serve l'uomo di costruzione per dare anche un po' più d'aria a Thuram e Locatelli, che vanno sempre poi sotto il torchio, no? Vengono sempre un po' torchiati troppo per quello che riescono quasi sempre a fare e spesso a non fare secondo le aspettative di ciascuno di noi. La domanda di oggi è molto semplice, perché tra poco avremo spazio mercato dopo la chiacchierata iniziale, dopo l'intervento in base alla giornata dei nostri ospiti, e ne avremo, faremo le pagelle anche con Marco Sanfelici il giorno dopo la partita, per analizzare un po' nel dettaglio questi giocatori. Se poi mi pigliano da Marco Sanfelici, sempre 5, i marziani cosa possono dire un giorno di Sanfelici? Lo so cosa dicono i marziani, ma di quel giocatore, che forse ci sono dei giocatori che probabilmente, se andranno via, se non stanno giocando, se non incidono, se entrano nella ripresa e non danno neanche il loro contributo contro il Lecce, forse c'è un altro problema. Cioè, contro la peggior squadra che è arrivata allo stadium, anche Zegrova, sì, quando hai un po' di prurito, però bisogna incidere, devi tirare in porta, devi fare gol, devi dare il passaggio come l'hai fatto nell'ultima volta, ma non perché c'è la colpa o un colpevole, c'è una situazione che va naturalmente gestita, o comunque almeno da parte nostra analizzata. Perché voi lo vedete, chi è allo stadio sì, ma dalla televisione no. Spalletti, che poi viene a dire il rigore è battuto bene di qua e di là, certo non si arrabbia per un rigore, non è Conte, non è un altro allenatore, non fa finta di qua e di là che urla, si sbraccia e dice ma po', cioè, e attacca Leao piuttosto che quello, che l'esterno, che l'Ixteiner, eccetera. Non è questa tipologia. Ah, non è ancora questa tipologia di allenatore a Torino, ma ha quella stoffa lì. Quindi attenzione a svegliare il lupo che c'è in Spalletti. Quando poi le cose non arriveranno, forse Spalletti tornerà ad essere quello che è. Ma fondamentalmente, ci sono dei limiti. E noi limiti di mercato li trattiamo tutti i giorni in questo mese di mercato, in spazio Tutto Mercato Web, che è sinonimo di non fake, che è sinonimo di trattative, che è sinonimo non di verità assoluta, perché nel mercato forse neanche l'algoritmo, la parola ci sta ogni tanto buttarla lì, neanche l'algoritmo sa a volte che pesci prendere, o se li prende possono essere anche quelli non prelibati. Buongiorno Nicolò Ceccarini, direttore Tutto Mercato Web, il vostro spazio, il tuo spazio.
Caro direttore di Radio Bianconera, quante volte hai rivisto quel calcio di rigore di Jonathan David?
Guarda, mi è bastato vederlo in diretta e ho detto non lo voglio più rivedere un rigore così, perché ho gridato nella nostra trasmissione, sta partendo malissimo, è messo malissimo, rischia di sbagliare la battuta. C'è la conferma delle nostre registrazioni. Lei l'avrebbe segnato, lei che parla tanto? Volete tirarlo voi di tutto mercato web, questo rigore?
Avrebbe dovuto segnare per forza, perché essendo la Fiorentina in lotta per la salvezza, se la Juventus avesse battuto il Lecce sarei stato più contento. Io l'avrei segnato per forza, per ovvi motivi.
Ma si accontenti di Ken,
L'importante è la salute.
L'importante è la salute. Ho capito il suo ragionamento.
Senta, comunque, parlando di calcio mercato...
Vai, tutto mercato web, tutta la settimana con noi, tutto il mese con noi fino al 2 febbraio. Prego.
Per quanto riguarda il mercato della Juventus, io credo ora, al di là del rigore, abbiamo scherzato su questa cosa.
Assolutamente.
Io subito ho capito che da ieri sera, anzi da quando è successo sabato sera, si è iniziato a parlare un po' di quello che poteva essere anche il futuro, no, di Jonathan David. Io credo che ora che si debba giudicare un calciatore da un rigore sbagliato.
Assolutamente no.
Non penso che la Juventus possa permettersi di perdere Jonathan David senza andare a prendere un altro attaccante. Ora girano dei nomi, quello di Darwin Núñez, di Sorloth, però credo sia tutto un discorso forse legato un po' al momento, perché io sapevo che la loro idea era tenere lui, tenere Openda e eventualmente andare a prendere un vice Ildiz, cioè un giocatore che magari potesse dare delle caratteristiche simili a quelle di Ildiz, cioè praticamente che potesse entrare in un contesto più di punta, di seconde caratteristiche, non di prime come quelle di un attaccante, di un centravanti. Però adesso vediamo, la priorità rimane ovviamente il centrocampista centrale. Io credo che l'idea sia quella di andare a prendere un regista. So che l'interesse per Frattesi è concreto, ma siamo di fronte a un'operazione molto complicata, perché comunque Frattesi costa 30-35 milioni di euro. Poi dall'Inter piuttosto che darla alla Juventus lo darebbe più volentieri ovunque da altre parti, e quindi anche perché non vuole rafforzare una diretta concorrente. E io penso che Guido Rodriguez sia ancora un nome da tenere presente, no? Il campione del mondo con la maglia dell'Argentina, che oggi al West Ham non sta facendo bene, non si è inserito molto. È un'idea che potrebbe essere low cost, perché il vero grande sogno della Juve è quello di andare a prendere Tonali a giugno. Quindi secondo me il grande investimento sul centrocampista centrale con quel tipo di caratteristiche la Juve lo vorrebbe fare a giugno piuttosto che nel mercato di gennaio. Oggi vorrebbe raddrizzare un attimo il contesto per arrivare fino in fondo con un giocatore di ruolo, per poi fare il grande investimento nel momento in cui c'è da programmare la stagione 2026-2027. Questo è quello che ho capito io.
Assolutamente. Nicolò, noi avremo sempre un filo diretto con tutto il mercato web, con la redazione, con Nicolò Ceccarini, con Di Benedetto, Lorenzo Di Benedetto, quindi ci alterneremo in queste giornate. Eccolo qui, lo mostriamo con orgoglio, il logo di tuttomercatoweb.com, perché se avete qualche dubbio andateci, cliccate e troverete anche già qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo detto, perché si è aggiunto o è cambiato qualcosa. Il telefono di Ceccarini glielo dovremo cambiare, quindi è l'unica garanzia che abbiamo, il 2 febbraio, perché sarà usurato dalle telefonate. Ma io, prima di salutarti, ci sono delle operazioni calde che riguardano, oltre la Juve, anche altri club di Serie A? Perché qui gli allenatori ballano, in Inghilterra esonerato Amorim, sappiamo di Maresca, quindi capitolo allenatori non ci riguarda fortunatamente, almeno al momento.
No, però per esempio questo potrebbe essere anche il mercato dei grandi ritorni, no? Perché se pensi bene alla trattativa più calda delle ultime ore, quella di Raspadori, che comunque è un giocatore virtualmente della Roma, ma sul quale ancora non ci possiamo sbilanciare, perché lui deve dare il suo sì finale, e la Lazio che cerca un attaccante, stanno cercando di vedere se si possono inserire loro all'interno del contesto dei Raspadori. Il mercato è partito forte, quindi ribadisco, poi sai, la tarda mattinata è il punto d'inizio, perché il mercato non si sveglia mai alle 8 la mattina, alle 9, alle 10, alle 11, il mercato comincia da mezzogiorno fino a mezzanotte, alle 1, quindi siamo proprio nel vivo, siamo all'inizio, no? Noi siamo all'alba della giornata di calcio mercato.
Ecco, rispettano un po' i nostri orari, direttore, tanto per fare un'altra battuta. Senti, io ho chiuso l'editoriale ieri sera a mezzanotte 01 scrivendo: il 50% me l'hai azzerato con un ragionamento che fila liscio. Io ho detto: cercasi un centrocampista e un attaccante con tanta personalità. Frattesi Inter e Pellegrino Parma, tanto per fare due nomi. Mi hai azzerato il 50% di queste riflessioni, ma ho detto per fare due nomi, visti anche le opportunità. Pellegrino, mi dici qualcosa e ti saluto.
Sì, te lo dico, io ho parlato con Cherubini, che naturalmente voi conoscete molto bene, perché oggi è l'amministratore delegato del Parma, ma è stato tanti anni alla Juve insieme anche a Fabio Paratici. quindi conosce molto bene l'ambiente bianconero. Io sapevo che lui, Bernabé, sono due giocatori sui quali loro non vorrebbero fare nessun tipo di uscita nel mercato di gennaio, perché e anche Keita, perché li reputano tre giocatori fondamentali. Se poi arriva un'offerta alla quale non si può dire di no e che il giocatore vuole prendere in considerazione, insomma, abbiamo visto, no, come è successo con Leoni quest'estate, che è andato a Liverpool, di fronte a tanti soldi e a una volontà dichiarata di un giocatore, loro potrebbero chiaramente cambiare la versione dei fatti, ma al momento l'obiettivo è tenere tutti i migliori, perché la classifica del Parma non consente uscite di giocatori che in questo momento stanno dando qualcosa in più per arrivare alla salvezza.
Spazio TMV, spazio tuttomercatoweb.com, tutti i giorni 5 minuti li concedono anche noi, prima di ascoltare, telefonare e ricevere telefonate, consigli, suggerimenti anche dal mondo del mercato del calcio italiano, aperto per un mese per rimediare a quello che serve in ogni club. Grazie a Nicolò Ceccarini. Io ho preso già appuntamento con la sua segretaria sì. Per mercoledì 7 gennaio si presenti alle 12:20-25 circa.
Sì, volevo sapere come si chiamava, perché come non la conosco.
Antonio Paolo, la segretaria.
Perché dobbiamo dargli uno stipendio a questa segretaria, non vorrei che lavorasse gratis.
Non mi dica che lei lavora con quelle formule non autorizzate dal sistema italiano.
La segretaria mi farebbe molto comodo, non è prevista, non è passata dall'azienda, quindi casomai dovrei spendere i soldi io e preferisco investire su me.
Le faremo sapere nome e cognome, intanto l'algoritmo ci dice che lei è una segretaria, mi ha fissato un appuntamento. Va bene, grazie. Okay. Grazie direttore Nicolò Ceccarini, come sempre, tra una battuta e un'altra, tanta informazione di mercato, come fa tutto l'anno, ma questo mese sarà dura per il nostro direttore, tutto mercato web, Nicolò Ceccarini. Se volete sapere già qualcosa di più, cliccate tuttomercatoweb.com, che tra l'altro fa un bellissimo, interessante, abbiamo ancora un minutino, focus sulle classifiche a confronto fino a questo momento. Calcolate che manca un turno alla fine del girone d'andata, lottano là davanti quelle tre che davamo per favorite. No, onestamente no, ne davo due di quelle tre, ma vedrete che la terza, facilmente intuibile, il corto muso a volte va a sbattere quando hai poi quelle forti nel girone di ritorno. Secondo me, ma posso sbagliarmi, per la Juve un bel duello a tre con Como, che diventa il Bologna degli anni prima, con la Roma che recupera dopo le fasi alterne, fatta fuori la Lazio. Ecco qui il gioco delle tre carte: Como, Juve, Roma per un quarto posto, magari anche per un terzo posto, perché devo fissare e devo mettere la foto del Milan là davanti, e lo vorrei ricordare anche ai nostri ex Rabiot e Allegri. 340-5425-324, l'appuntamento tutto mercato web tutti i giorni in cose di calcio alle 12:20 circa. Un flash per non tenere occupato i nostri colleghi alle prese con le telefonate, che possono cambiare tanto le indiscrezioni o le voci di mercato di questi giorni, di queste ore. La domanda oggi è: visto che non c'è la conferenza di Spalletti, mi fate voi una domanda per Spalletti, vi presentate, facciamo una conferenza stampa virtuale, vi presentate, mi fate la domanda, proverò a rispondervi io, tanto so che cosa potrebbe rispondere anche Spalletti. Pecco un po' di presunzione, scusate.
Cose di calcio.
Cose di calcio. Allora, abbiamo cominciato con il mercato, con spazio tutto mercato web tutti i giorni, la pillola quotidiana sulle trattative in corso, appuntamento alle 12:20 circa in cose di calcio. Domani a quest'ora saremo già in direzione Reggio Emilia per la sfida, l'ultima del girone d'andata tra Sassuolo e Juventus. Stavo aprendo intanto la situazione per capire il rendimento in casa, in trasferta del Sassuolo, e allora vado a riassumere velocemente quelli che sono stati gli appuntamenti, superati e non, del Sassuolo in casa. Allora, il Sassuolo ha esordito con una sconfitta per 2-0, che diventa un po' il marchio di fabbrica del Napoli, quantomeno alla prima giornata, così come nell'ultima, quindi cominciando col Sassuolo con 1-0-2. Sassuolo che in casa ha quindi perso con il Napoli. In casa ha battuto poi nel turno successivo, quello casalingo, per 1-0 la Lazio. Sassuolo 3, Udinese 1, parlando solo delle partite in casa del Sassuolo, quindi ha battuto di sostanza l'Udinese 3-1, con Lecce a Torino, Lecce e Udinese, le squadre più deboli affrontate dalla Juventus quest'anno, fino a questo momento, secondo me, ditemi anche la vostra. Poi, due partite in trasferta, una pareggiata e una vinta a Verona da parte del Sassuolo. In casa, l'ottava giornata, il 26 ottobre, Sassuolo-Roma 0-1, quindi vittoria di misura della Roma in casa del Sassuolo. Sconfitta poi in trasferta a Cagliari, cioè vittoria in trasferta a Cagliari del Sassuolo, quindi si è rifatto subito il Sassuolo la settimana successiva, anzi 4 giorni dopo, a dire il vero. In casa ha perso con il Genoa 1-2, un Genoa che invece ieri torchiato un po' dai giudizi e dai fischi e dal confronto con la propria tifoseria. Ha battuto, questo risuona pesante come è successo, a Bergamo l'Atalanta per 3-0, la vittoria più netta, 3 gol di scarto in trasferta contro l'Atalanta. Poi in casa ha pareggiato 2-2 col Pisa, quindi una squadra imprevedibile, che però ha ingranato, lo allena l'ex bianconero, non solo bianconero, grosso. Ha perso in casa del Como per 2-0, ha battuto la Fiorentina il 6 dicembre per 3-1, ha pareggiato la settimana dopo col Milan 2-2 il 14 dicembre, ha perso in casa col Torino e l'ultima partita, dopo aver pareggiato il derby dell'Emilia con il Bologna 1-1, ha pareggiato l'altro derby col Parma in casa nell'ultima giornata, proprio il 3 di gennaio. Quindi che tipo di squadra è? Ditemelo voi, e se avete le domande per mister Spalletti provo a rispondervi io. Oggi ho la delega finta da parte dell'allenatore, che non parlerà invece in conferenza quando può, le taglia soprattutto in questo momento. Buongiorno direttore, invece va colpevolizzato, perché chi è che sa fare il cucchiaio, chi fa fare il cucchiaio a un collega, forse si chiama Totti. Cioè, l'unico che si può permettere, diciamo che sembra facile il cucchiaio, poi se non lo provi qualche volta, io ho il dubbio che David fosse preparato e si aspettasse, non poteva rifiutare, quindi non l'avrei messo in difficoltà, altrimenti si sarebbe preso il pallone lui. Se ho visto bene dallo stadio, la cosa incredibile è che anche l'arbitro gli toglie il pallone, cioè l'arbitro che già non assegna il rigore, che già non aveva visto il fallo di mano, eccetera, eccetera, assegna il calcio di rigore, giusto ricordare che non è perché il pallone era indirizzato in porta, perché il braccio era largo, punto e basta, perché gli tocca il braccio, perché aumenta il volume. Poi magari c'è anche l'impercettibile, cioè impercettibile, ma importante, tocco col piede, ma il braccio è troppo largo, ecco, il calcio di rigore va assegnato, fosse già in presa diretta, ma ormai gli arbitri, non so se ha ragione, non so se ha detto quelle cose Fabio Capello sulla categoria arbitrale, ragazzi dovete darvi una svegliata, perché mi sembra che le cose per come dovrebbero andare stiano andando molto male. È vero che sono migliorati tanti aspetti, ma se con la tecnologia peggioriamo, abbiamo tolto proprio le cose abbastanza evidenti, diciamo che è uno spreco di risorsa. Ma al di là di questo, dopo 6 mesi, mi dicono da casa, dopo 6 mesi senza gol devi calciare con una rabbia agonistica tale da scaraventare anche il portiere in porta. Non esiste una del genere. Inizia per K e finisce per Ata, quindi in mezzo c'è sempre qualcosa per cui ti do assolutamente ragione. Per me sbaglia l'allenatore a dire pubblicamente che quello è un rigore ben tirato, perché avresti avuto una fortuna fottuta, che non si dice a quest'ora, non so neanche il significato di questa parola, ma avresti dovuto sbagliarlo in un altro modo, e forse quel rigore, senza forse, deve andarselo a prendere il pallone e a calciarlo buttandolo fuori ma un altro calciatore. E poi inizierebbero altri processi. Probabilmente sì, quanto sei scarso, quanto sei così, quanto non sei da Juve, tutto quello che vuoi. Ma la forza di una squadra la vedi anche da queste situazioni, dal mio punto di vista. Voi come la pensate? Mi sembra che ci siano diversi vocali. Se volete, il tema è libero. Se volete rispondere invece alla mia domanda, fatela voi una domanda, una richiesta, un quesito. Proverò a rispondere io al posto di Spalletti, visto che non c'è la conferenza. Caro Spalletti, nome e cognome e la vostra testata. Grazie.
Direttore Paolo D'Affera, innanzitutto ancora buon anno
a te,
con tutto, insomma, anche a voi Radio Bianconera. Per quanto riguarda domani, sarò a Sassuolo, scusatemi, a Reggio Emilia per vedere la Juve, ho preso il biglietto.
Riesci sempre,
dire che spero di non importanti. Vedere in campo quell'ectoplasma di David, diamogli fiducia, proviamo a spingere un po', anche se questo qua mi dà l'impressione di non essere un professionista e che forse sta pensando ai mondiali, mia idea personale, Comunque, ragazzi,
che non hai detto.
Passata a Colomo, noi a questo qua è come il giorno e la notte. Speriamo bene, spero Spalletti. L'unica cosa che vorrei sapere è cosa è successo su quel calcio di rigore. Perché se è vero che Locatelli ha tolto il pallone a il Diz, è una cosa di una gravità inaudita. Spero che non sia così. Se tu hai qualche notizia in merito, perché sembra una cosa che al di là dello scandalo giocatore che è Locatelli, anche questo mi fa. Vabbè, forse io sempre ti saluto.
Ciao, buon anno a te, vedo che c'hai i ganci giusti, c'hai sempre i biglietti, riesci sempre ad entrare, poi mi spiegherai come fai, sarai bravo e sarai un attento e valido tifoso che va subito alla ricerca del biglietto quando può. Allora, non so come sono andate le cose, io ho chiesto a Spalletti quali fossero le gerarchie, lui lì ha capito che non è volessi sindacare su qualcos'altro, ma... per me ha sbagliato, e il messaggio che gli volevo far arrivare è anche quello, anche perché lui poi lo conferma dicendo va bene, poi per le prossime volte poi faranno come dico io. Se ci sono delle gerarchie vanno rispettate, non è che uno si piglia la fascia da capitano, gliela dai, gliela attribuisci e poi scende in campo un altro. No, ci sono delle gerarchie stabilite, ok? Quindi, nell'ordine io ci vedo Locatelli, Ildiz e poi ci potrebbe essere stato anche, non la conosco la gerarchia, non gliel'avevamo mai chiesta, è capitato. Si avvicinano quei tre giocatori, si avvicinano, ma non per tirare, non bisticciano, che sia chiaro. Poi il gesto è anche nobile, ma se giochi la partita del giovedì con me, Manuel e Yves, no? Il tridente d'acciaio morbido, buongiorno Manuel, che prende adesso il potere della nostra regia. In allenamento, vai tu, sono distante, mi allaccio le scarpe, quello che vuoi. L'arbitro prende il pallone, che stava passando un po' tra le mani di tutti, no? Per mettere anche ordine, per rifiatare dopo il momento della review, no? E cosa fa? Lo consegna al capitano, cioè come per dire siete voi che dovete decidere. Già quel gesto non l'ho capito bene, l'arbitro se ne stia lontano e lasci i giocatori pensare, non stavano bisticciando con gli avversari e niente. Ildiz non interviene, Ildiz è lì pensando forse lo batto io, forse no, vediamo, lo prendo, mi incarica. Cioè il capitano ha un po' quel compito di tirare le somme. Quindi non è successo niente che va al di fuori da quello che può capitare in una partita del giovedì mattina, del venerdì notte, dove gioca Marco Sanfelici magari, a muretto, si prende il pallone, lo porta lui e se se ne va finisce la partita, no? Ma poi l'atteggiamento di come viene battuto quel calcio di rigore, o in quel momento non serviva questo siparietto. Dico bene Marco Sanfelici, i marziani avranno capito? Eccoti... Ah, conti i soldi. Mio nonno quando faceva così contava i soldi, cioè era giorno in cui incassava. Ti abbiamo beccato. Buongiorno, buon anno, Marcus.
Buon anno a te, Antonio. Buon anno, senti bene?
Assolutamente, ti sento. Vedo la maglietta BetClick dietro di te. Oggi è incassato, si capisce. Ha incassato l'amarezza del pareggio. Un altro, la squadra che pareggia di più da un anno.
Sono pieno di palanche oggi. No, guarda, I marziani non so se hanno capito, io ho cercato di spiegargli qualche altra cosa diversa, cioè in maniera più tattica,
sì,
rispetto a, all'esempio appunto del rigore tirato, non tirato, eccetera. Guarda, purtroppo quando noi tutti quanti analizziamo qualcosa che è già successa,
sì,
e sulla quale non si può più assolutamente fare nulla, e cioè il calcio di rigore, con il senno di poi diciamo tante cose, ma purtroppo bisognava essere lì e cercare di capire la situazione. In quel momento evidentemente c'è stato come dire, una non comprensione collettiva della gravità del momento, del momento fondamentale, direi, no? E quindi tutti quanti hanno interpretato probabilmente in maniera errata, e siccome la sommatoria degli errori fa un errore ancora più grande, e si è verificato quello che abbiamo
la
visto.
La spiegazione ci sta perfettamente, e non sono critico in quello che hai detto o ironico, però mi ha scritto appena adesso un marziano e ha detto: scusate, sì, ma che mestiere fanno? Se sono andati un attimo in te, cioè il marziano può non capire il momento, può tutto quello che hai detto giusto, e secondo me hai letto bene la situazione. Però ci aggiungo quello che mi dice Alex Maggiolino, non so se è un soprannome o quello che è. La sensazione è che non ci siano gerarchie neanche sui calci di punizione e sui calci d'angolo. Gli dai ragione o no?
Ni.
Spiegami.
Perché per esempio i calci d'angolo abbiamo visto che ormai sono in un paio di giocatori che li vanno a tirare, e quindi evidentemente non ho mai visto Bremer andare a tirare un calcio d'angolo, quindi vuole dire qualcosa. Uno. Due, sulle gerarchie dei calci di rigore e dei calci di punizione. Sulla gerarchia dei calci di punizione la facciamo in fretta. Nella rosa non c'è nessuno che sa tirare i calci di punizione, questo è grave. Per cui chiunque vada a tirare va sempre bene, tanto, cioè due punti, va sempre male. Non mi ricordo da quanti anni è che noi non buttiamo dentro un calcio di punizione di prima dal limite.
È vero.
Non mi ricordo. Poi, dal punto di vista invece del calcio di rigore, il calcio di rigore, io penso che ci sia un rigorista principale, e qui ho già qualche dubbio su sapere se veramente esiste un rigorista principale. L'ultimo dei rigori importanti è stato tirato da Locatelli lo scorso anno a Venezia, va benissimo. Dopodiché, perché guarda, se ti danno un rigore a partita, allora c'è Çalhanoğlu che è bravo, un rigorista bravo, c'è Lautaro Martinez che è un altro rigorista bravo, tocca uno, tocca all'altro, tanto ogni partita che c'è un rigore almeno te lo danno. Ma quanto ti danno un rigore ogni tre mesi, diventa difficile capire chi è il rigorista della squadra.
Beh, però intanto no, è vero, no, ma non è polemica, è un dato oggettivo. Però è anche vero che devo provarle le cose in allenamento. Una volta a settimana, magari no,
sì,
un minuto o un'ora, dipende dalle scelte. Però rigori, calci di punizione, barriere mobili migliori rispetto a quelle di Napoli, le punizioni le devo provare, il rilancio lungo del portiere le devo provare, al di là dello schema di gioco, il modo con cui collocare i giocatori in campo. Cioè mi sembra che lì ci sia, si è emersa anche un po' la paura, Marco. Nella giornata no.
Sì.
Nella giornata no, perché l'abbiamo capito tutti.
Ma sicuramente sì. Tu puoi provare tutti i rigori di questo mondo, ma quando poi li devi tirare, il pallone scotta a 2500 gradi, non è la stessa cosa. Dobbiamo dirlo. Quando Bremer viene fuori con una dichiarazione dicendo Davids, faccio una fatica folle in allenamento a controllarlo, di che cosa stiamo parlando? Non lo so, stiamo parlando di due Davide diversi, cioè probabilmente ce n'è uno in allenamento e uno che scende in campo, perché altrimenti non si può pensare. Bremer oltretutto quando fa delle dichiarazioni non le fa così in maniera molto molto semplice, direi leggera. è una persona che quando parla, parla con delle idee ben precise, ben chiare. Quindi quando afferma una cosa di questo genere, evidentemente l'aspetto psicologico la fa da padrone, perché è un giocatore che in allenamento fa delle cose meravigliose e che non riesce poi a trasportarle quando contano, perché in allenamento contano, ma contano fino ad un certo punto, contano realmente quando sei alla prova dei fatti di una partita.
Certo, Marco, arriviamo anche alle pagelle, quindi le faremo, accelereremo un po', perché ci sono sempre i temi legati anche al mercato. Tu ti aspetti qualcosa dal mercato? Si può fare qualcosa? L'opportunità quale può essere? L'opportunità non vorrei che diventasse... Volevo prendere A, B, C, prendo F e speriamo che mi vada bene, perché io oggi ho capito la differenza, molto oggi ho capito perché non abbiamo Colomouani e perché abbiamo opzionato Openda per l'anno prossimo. Cioè, questi sono i punti di riferimento della Juventus, e forse legato anche al costo o a degli sprechi.
Guarda,
precedenti.
Io penso che in questo momento sia assolutamente necessario prendere una punta. Ormai la punta è diventata preponderante rispetto ai centrali, ai centrocampisti, a quelli che secondo logica dovrebbero essere gli obiettivi, no, della società per rafforzare la squadra. Ma in questo momento bisogna andare a prendere qualcuno che abbia... qui è difficile, che abbia la santa incoscienza di dire: se mi mettono a centravanti della Juve la butto dentro tutte le volte che la vedo, perché sono spietato, perché voglio avere, mi danno la possibilità di una chance, me la voglio giocare fino in fondo. E questo, guarda, questo aspetto è qualcosa che sia Openda che Davide non hanno ancora compreso e capito.
Certo.
Perché questo ho l'impressione che questi stiano giocando nella Juventus come giocherebbero nel Lille o come giocherebbero nell'Ipsia o come se giocassero da qualsiasi parte del mondo. Quando giochi alla Juve, giochi alla Juve, ed è una roba, l'ha detto Danilo sabato sera,
non
te
è
la
per
possono
tutti
togliere la Juve, ma se ti è entrata dentro... No, ci resta dentro. Questi non hanno ancora,
Marco,
compreso cosa volete.
Marco, io sentendo Danilo, e mi sono emozionato parecchio, perché certo, lì senti veramente il peso di quella assenza, cioè di quella presenza, sì, quando era presente. Ma mi ha fatto tornare in mente un altrettanto peso delle parole di Davids, che spiegava tempo fa, poco tempo fa, quanto la Juve non sia per tutti.
Certo.
La Juve non è per tutti. E in un momento di magra, è un giudizio pesante, magra nel senso non di classifica, ma di ricostruzione, di valori, eccetera, no? Non è veramente per tutti. Dirigenti, tifosi, forse occasionali o altro. Però la coerenza ci dice... Che manca qualcosa sotto il profilo della qualità della personalità, secondo me, perché se no...
E io sottoscrivo
perfetto,
subito.
Perfetto. Ha ragione il signor Sanfelici, serve qualcuno nello spogliatoio che glielo faccia capire, ci vuole gente con gli attributi, e ci vogliono scelte forti, e diciamo che stiamo provando a risistemare un po' tutte le cose. Sei preoccupato per la classifica? Proprio nella settimana in cui agganciamo la Roma, che sta scivolando un po', ha perso con noi, ha perso con l'Atalanta, cioè dei problemi.
Ma
ce l'hanno anche le altre, dai.
Guarda, la classifica della Serie A è un mistero buffo, ma buffo buffo, perché proprio, guarda, sembra un paradosso, proprio nella settimana, e guarda che nel passato è già stato così qualche volta, nella quale sembra che le cose ti dicano male, perché tu ci hai messo del tuo per far sì che ti dicano male. Combinazione, raggiungi il quarto posto, sei con la Roma, tutto sommato gli altri non sono andati chissà dove, ce li hai ancora a portata di mano, dietro rallentano, quindi guadagni dei punti rispetto a quelli che ti sono alle spalle. Cioè sei ancora in una comfort zone, se vogliamo, nonostante il pareggio in casa con il Lecce. Però quello che secondo me va detto.
Però sai, Marco, ti perdonami, sei in una comfort zone più o meno, nel senso c'è il rischio che la tua stanza sia occupata, non è stata ancora rifatta e devi aspettare alla reception. Non so se rende un po' l'idea. A me è capitato spesso. A me è capitato spesso.
Sì, sì, è possibile, però tutto sommato, sì, l'esempio ci sta.
Tanto comfort, sta. No.
Però
cioè,
rispetto...
Sala d'attesa del dentista, dai, sala d'attesa del dentista.
Sì, sì, no, va bene, ma... Sì, però comunque sia, siccome ti hanno detto che dal dentista ci devi andare per fare una pulizia...
Una panoramica, completa, sì.
Insomma, così, ecco. Perché qui si tratta di fare la pulizia, non si tratta evidentemente di rifare 12 impianti in bocca, perché allo scudetto non ci tiri più, questo è il problema. Il problema è che devi tirare al quarto posto, e siccome purtroppo io sono un vecchio tifoso che se non vinco lo scudetto sto male, ma adesso mi hanno anche cercato di vendere l'idea che se arrivo quarto è meglio che vincere lo scudetto, non ci credo e non ci crederò mai, però almeno quarti. E quindi in questa situazione, siccome comunque è un obiettivo di secondo piano ma è fondamentale dal punto di vista economico della società, in una situazione tale per cui tu dovresti metterti la mano nei capelli perché hai pareggiato in casa con Lecce, e invece ti trovi in effetti in una condizione paradossalmente migliore rispetto a quella della settimana scorsa. Cioè stiamo di fronte veramente ad una classifica che è liquida, che è fluida, che non ha niente di definitivo, insomma. Certo. E poi abbiamo, nonostante tutto, ancora 20 partite da fare, quindi un periodo abbondante per poter magari recuperare ancora qualcosa.
Consigli, però, non per i marziani, consiglio per Spalletti, vai, e poi chiudiamo con chi sale e chi scende.
Spalletti, sì. Non guardare più in faccia a nessuno. Spalletti non deve più guardare in faccia a nessuno. Spalletti, se ha delle idee chiare, quelle le deve calare e, ripeto, non stare più a guardare in faccia a nessuno e non fare differenze o distinzioni. Lui deve andare dritto agli obiettivi e deve capire che se il suo obiettivo è quello di far diventare la Juventus finalmente la Juventus, va bene, non deve più assolutamente avere un attimo di pausa nella valutazione delle cose e dei giocatori. Questo è fondamentale.
Da casa si dicono che dovrebbe anche aggiungere,
perde tempo lui e gli altri.
Da casa si dicono anche che dovrebbe aggiungere un giocatore del nostro settore giovanile, Simone Guerra della Next Gen. Io vedo in giro lanciarli un po' di più, buttarli nella mischia, cioè c'è chi ha Pio, qui, qua, noi magari abbiamo Simone Guerra, potremmo metterlo. Al di là di questo, ma tanto non prendiamo nessuno se non in prestito, cosa ti aspetti? Un giocatore, concretamente? Che sì, dalla rabbia che si abbassa lo stipendio. Frattesi che dice voglio restare qui per guadagnarmi la nazionale. Oppure aspettare Tonali per quest'estate, ma poi devi calare tanti soldi, penso, o far rientrare qualche operazione. Io ci ho messo, nella notte ho fatto questa riflessione. Due email, un messaggio, una chiusura e andassi a prendere il bomberone, un'investitura, Pellegrino del Parma. Quella tipologia lì, dico.
Sì, sì, ci starebbe e sarebbe ottimo. Sarebbe ottimo. Mi chiedo, il Parma te lo dà? Perché si parla anche di Bernabé del Parma.
Bernabé, Palestra, mi chiedono da casa, eccetera. Te lo dà adesso?
Cioè, il problema è, il Parma rinuncia a qualche ambizione per avere qualche soldo in più? Perché il Parma con Pellegrino, Bernabé e quelli sta cercando di salvarsi e di rimanere in Serie A. Rinuncerebbe a qualcosa del genere.
Non farmi battute.
Pellegrino.
Sì, prego.
Pellegrino. Per il Parma è altrettanto importante di quanto Bremer per la Juventus, tanto per dire, insomma.
L'esempio, no? Quindi, calza alla perfezione. Senti, ma se noi non fare battutacce, perché la vedo già pronta. Oh, gli do in prestito 6 mesi... qualcuno dei nostri attaccanti, non fare quella faccia, ti prego. Potrebbe
allora
rigenerarsi.
Resto,
Allora, no, tacci. Senti, chi sale e chi scende nelle tue pagelle? Proprio i due nomi. Chi ha fatto il suo e chi non ha fatto il suo? Il migliore e il peggiore?
Scende David, assolutamente. E sale McKennie.
E sale McKennie, ancora una volta una conferma. 100 presenze per Bremer, un po' a rilento, l'ha richiamato più volte di avanzare, cioè ci sono delle cose che non si incastrano ancora come vorrebbe Spalletti. Questa chiacchierata, come al solito, torna tutte le volte che la Juve gioca su Bianconera News, in radio, con la sua presenza, quando la Juve tornerà a giocare a Torino in campionato. Quindi già la prossima settimana ci ritroviamo dopo Juve Cremonese, perché domani siamo a Reggio Emilia, poi Juve Cremonese, e quindi lunedì ti tocca scendere in campo con Radio Bianconera. Ciao Marco.
Ciao Antonio, grazie dell'opportunità.
Ma che bella chiacchierata, finalmente uno che parla di calcio, che non vuole spendere i soldi tanto per spendere. Ma continua a contare. Eccoli, oggi è meglio che ti lascia il tempo libero. Ciao Marco, grazie, un saluto, ciao, buon anno, ciao, a te, grazie, famiglia, alla signora, ciao, 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 ciao. Juventus più uno rispetto all'anno scorso. I rigori dati e subiti sono quelli delle squadre che stanno con noi, solo che da altre parti li sanno battere meglio. Caro il mio Manuel, mio Manuel, ieri ti volevo scrivere in diretta, no, durante la partita, non so, così, per insultarti.
Ieri mi hanno fatto arrabbiare.
Sì?
Ieri ho risposto, mio malgrado, aia, tutto risponde.
Aia, il direttore sa sempre tutto.
Perché qualcuno... L'educazione non sa dove sta.
Ricordatevi, l'educazione, se non Manuel arriva con la mazza da baseball sotto casa vostra, ma quella di gomma, di carnevale.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio. E allora, Manuel, ben ritrovato anche a te, buona festività. Oggi manca il terzo Re Magio, quindi se puoi farlo tu.
Io ho già preparato la scopa per stanotte.
Perfetto, perfetto. C'è anche il mio ufficio da pulire, se ti ricordi. Detto questo, mi fai ascoltare qualche vocale? Oggi abbiamo provato a chiedere, però tanto sai che noi siamo liberi e indipendenti, anche i nostri radioascoltatori. Non c'è la conferenza di Spalletti, quindi ti manca, ti spiace, eccetera. E se ci pongono loro una domanda, proveremo a rispondere noi. Anzi, farò rispondere te. Che conosci bene Spalletti, ormai lo prendi, lo tagli, lo copi, lo incolli.
Siamo andati a cena insieme.
Siete andati a cena insieme, quindi potrai anche imitarlo eventualmente e dirci che cosa avrebbe detto. Cioè, sarai tu, io ti aiuto. Ma
l'unico
se vuoi.
Imitatore è Cavallero.
Ah sì, lo
Spalletti
fa bene?
Spalletti è l'unico.
Allora lo dobbiamo chiamare però a scuola quest'ora, O l'hanno mandato fuori?
È in festa ancora.
Ah, già.
Ieri mi diceva che è triste perché deve rientrare.
Come gli allievi. Come quando faceva... Non si possono dire queste cose per la privacy. Al nostro
è
prof.
Il nostro Checco Zalone, col posto fisso.
Un po' come te, dai. Anche tu c'hai il posto fisso al caldo a casa tua, sulla tua macchina, eccetera. Va bene, detto questo, poi ho preso la classifica, perché sono quegli aspetti che non vai mai a controllare bene. Però vi dico... Una cosa che noto, che finora hanno giocato una partita in meno, Inter, Milan e Napoli contro le rispettive avversarie. Queste tre squadre, così come la Juventus e la Roma, hanno giocato nove volte in casa. L'Inter ne ha vinte 7 e... pareggiate. Poi la Juve ne ha vinte 5, 0 perse, perché abbiamo vinto perso fuori casa, e pareggiate 4. Siamo quelle che ne abbiamo vinte meno in casa. Per quanto riguarda fuori casa, il Napoli ne ha giocate 10, più di tutte le altre, se lo sa Antonio Conte, che gliel'hanno fatte giocare già di più, però è andato a suo favore, altra riflessione. Inter e Milan ne hanno giocate 8 e vinte 6 l'Inter, 5 il Milan. Quindi torno, metto insieme questo, sono riflessioni algoritmiche, che il Napoli in casa dovrebbe sempre un po' sfruttare meglio il suo rendimento, ma sta facendo già bene. Napoli e Inter, a mio avviso, con queste riflessioni, una qua, una là, una botta, un chiodo, una limata, sono quelle che potrebbero, anche già nel turno di recupero, staccare un po' il gruppo. Staccare un po' il gruppo. Se ci sono dei vocali, andiamoli ad ascoltare, perché poi l'analisi tecnico-tattica con Attila Malfatti è dietro l'angolo.
Buongiorno mister Spalletti, Cristina da Verona, Radio Bianconera.
Vedi, vedi. No, come Radio Bianconera.
Volevo chiederle,
archiviamo
questo brutto momento.
E senti come la presenta bene. La
vorrei
domanda.
Sapere quale Cristina. Sarà... il fattore determinante che farà diventare questa Juventus più prolifica. Grazie.
Mi metti la risposta, dipende anche un po' da lei. Senti come potrebbe risponderti, no? Fai finta di non aver sentito.
Dipende un po' anche da lei.
Cristina, dipende anche un po' da lei. Come sono andate queste feste o meno?
Io la manderei, direttore.
Cosa?
A Cristina in conferenza.
Che brava.
Magari
che
il mister si addolcisce un po', ci dà qualche notizia.
Ma guarda, dopo aver visto domenica sabato sera, quando era la partita sabato sera, rispondere alla collega di DAZN, che naturalmente voleva affrontare il tema calcio di rigore, che non è l'unico e il problema principale della Juventus, sbagliarlo, ci mancherebbe, poi no, non tiriamo fuori l'hanno sbagliato anche Trese e Ghe, l'hanno sbagliato Roberto, cioè l'hanno sbagliato tutti, sì, ai mondiali, però no, Juve Lecce, occhi chiusi, tu chiudi gli occhi, il portiere si aspettava Ildiz, il suo preparatore ha detto abbiamo preparato tutta la settimana, i rigori contro li batte Ildiz, questi lo fanno battere a David, quindi ci prende alla sprovvista, ha analizzato, ha acceso il suo algoritmo, che è la parola che fa arrabbiare qualche nostro radioascoltatore, e l'ha parata lo stesso, quindi non c'era bisogno neanche di preparazione al di là
se
delle
sono felice mi chiede questa. se sono felice
dopo aver pareggiato, belle queste, lei me le deve prendere tutte perché dobbiamo far sentirci a casa Spallet, e questa...
quando è partito così mi sono preoccupato
anch'io. Tornando alla collega di DAZN, intanto ripeto, chiunque faccia la domanda non farei lo spiritoso come fanno da casa a volte, perché è lecito chiedere anche la peggiore, fare la peggiore delle domande, ma devo essere sicuro di ottenere la migliore risposta. Prima regola, visto che so che ha fatto anche un corso di comunicazione, Spalletti non deve rimandare al mittente in quel modo, deve rispondere. Ha detto che è un buon rigore. Io lo sto rivedendo adesso. Vabbè, lasciamo perdere. Lo chiediamo poi al mister. Però ha risposto alla collega. Anche lì ho visto. Lo dovevate battere voi questo rigore. Lo volevate battere voi questo rigore. Sa, signor Spalletti, che all'oratorio non ne ho mai sbagliato uno. E le porte sono anche più piccole. E ci sono dei portieri anche molto molto validi all'oratorio, in quelle partitelle con gli amici. Poi certo, se ho davanti un totem del calcio e mi tremano le gambe, lo sbaglio anche al subbuteo a battere quel rigore. Però ripeto, io risponderei, mi fermerei sempre solo sulla sostanza della risposta. Sto rivedendo anche il tiro sfortunato di Ildiz che becca il palo, torna in campo, arriva Openda e la sbatte sopra. Anche lui dice incredibile. Ma dice incredibile non il mio palo. Incredibile che non venga buttato in porta quel pallone di sinistro, alzandolo dal basso verso l'alto. Il movimento di Ildiz è pazzesco. Lo sto rivedendo adesso su Sky. Va bene. Detto questo, ciao ragazzi, come ha scritto Camillo, oltre al danno alla beffa, cioè i due infortuni dei migliori giocatori attuali della Juve attuale, con Sensao e Kelly. Speriamo bene per domani. Però attenzione, l'analisi degli infortuni è presto fatta, conseguenza degli accertamenti. Con Sensao e Kelly, più con Sensao, un po' si poteva risparmiare. Vabbè, Al di là di questo, mister Malfatti,
buongiorno a tutti.
Ah, buongiorno, buon anno.
Buon anno, tanti auguri.
Auguri. Cosa si aspetta da questo 2026? Partito bene? Partito bene?
No. Bene, in famiglia, adesso mi aspetto di riuscire a trovare una sistemazione che mi consenta di lavorare.
Ecco, che consenta di tornare in panchina, diciamo. Cosa fa un allenatore mentre aspetta di tornare in panchina? Cosa studia? Su cosa lavora? Sulla tattica si va a allenare? Guarda solo partite in televisione, mangia il panettone che è rimasto? Cosa fa? Ci dica.
No, sempre bisogna tenersi aggiornati, guardare partite dei campionati più importanti, guardare partite di settore giovanile, Coppa d'Africa, campionati esteri, giocatori, cercare di comunque studiare e migliorare anche il metodo di allenamento, le proposte, le esercitazioni, lavori individuali in base alle caratteristiche dei giocatori, insomma cercare di arricchire il bagaglio e lavorare anche sulle proprie aree di miglioramento, no? Quindi rinforzare i punti di forza, diciamo a livello professionale, e andare a toccare e migliorare quelli che sono gli aspetti, diciamo, un pochino più carenti, ecco, come c'hanno tutti. Quindi cercare di completarsi, ecco, questa è la cosa più importante.
E poi arrivano quelli delle radio, come il direttore di Radio Bianconera qui presente, che le fa questa domanda: in cosa è riuscito a cambiare Spalletti in questa Juve? Che cosa è riuscito a cambiare Spalletti in questa Juve e su cosa ha lavorato secondo te, Attila?
Secondo me ha dato certezze, perché ha puntato su un blocco di giocatori, ha individuato i ruoli per ogni giocatore, quindi dando certezze, perché i giocatori hanno bisogno di certezze, quindi quando sanno quello che devono fare in campo e sono utilizzati e allenati per esprimere al meglio le proprie caratteristiche, chiaramente poi la squadra acquista fiducia, acquista dinamiche sia tecniche che tattiche e acquista autoefficacia. Direi che il mister sta facendo un ottimo lavoro sotto questo aspetto, sta lavorando su un sistema di gioco consolidato, che si parte a 3-4-2-1 o 4-2-3-1 come l'ultima partita, poco importa. La cosa importante è mettere i giocatori più pronti, quelli che possono garantire prestazioni che possono portare la squadra alla vittoria. Io penso che lui stia facendo questo.
Mi dica la verità, Attila. Sai che quando incomincio a darti del lei devi preoccuparti. Mi dica la verità. Da allenatore, Attila Malfatti affronta il Lecce, costruisce tanto, però chi la guarda, come quelli di Radio Bianconera, che sono di un pignolo, meno dei tifosi presenti allo stadio, meno dei tifosi che seguono la partita in televisione, abbiamo visto spesso sbracciare in modo corretto, senza esagerazioni, Spalletti. Ma non tanto rigore sbagliato, perché l'hai deciso di battere uno l'altro, perché non hai fatto la diagonale giusta. Cioè riflette, lui alla fine della partita ci ha anche detto: ho capito con i miei in panchina che non era giornata. Intanto cosa intendeva per ho capito che non era giornata? Io qualche partita all'oratorio l'ho giocata e capisco, no? E capisco che le cose non girano in un certo modo. Ma soprattutto volevo chiederti, e torno al tu, volevo chiederti che in certe situazioni avanzava, la Juve allargava il gioco, tentava il dribbling Yıldız di qua, la giocata di prima, molto veloce, parlo del primo tempo, il capitano bianconero Locatelli, cioè sembrava che la Juventus potesse sbloccare il risultato, anzi, forse meritava 2-0 primo tempo? Secondo me sì, forse anche di più, bravo. Se la prendeva con Kelly e Bremer, cioè parlava molto, che cos'è? Diceva in quei momenti, cioè secondo te come l'avresti letta tu questa fotografia Cioè, diceva, c'era qualcosa che non gli tornava nel movimento, nella staticità di quei giocatori. Con loro più che con, cioè con la difesa più che con altri, detto molto, chi gli passava davanti, Cambiaso piuttosto che altri.
Ma è molto semplice, la Juventus è stata praticamente tutto il primo tempo ha circondato il Lecce, è stata negli ultimi 20 metri, quindi io ho visto la partita, non mi sono accorto di questa cosa.
Che per quello che c'è la Radio
Bianconera. Sicuramente, se te mi dici questo, è una cosa molto giusta, perché devi lavorare sempre sul discorso delle marcature preventive. Mi spiego meglio. Nel momento in cui la Juve gioca negli ultimi 20 metri e attacca costantemente e continuamente, i due difensori centrali devono stare attenti e andare subito sui riferimenti offensivi avversari, in questo caso del Lecce, perché hanno davanti giocatori tipo Banda molto veloci che non devono mai ripartire. Quindi la cosa più importante in quei momenti lì è i giocatori senza palla, quindi gli estremi, gli ultimi due giocatori, in questo caso i difensori centrali, devono essere pronti ad accorciare e a soffocare l'eventuale possibilità di contropiede degli avversari. La leggo in questo modo qui. È una cosa,
anch'io l'ho letta un po' così,
è una cosa giustissima e che chiaramente è uno degli aspetti per i quali Spalletti è un grande conoscitore e insegnante di calcio, perché bisogna,
vero, questo deve, bisogna riconoscerglielo,
il difensore deve sempre giocare con la paura che succeda qualcosa, quindi se ha il timore che succeda qualcosa ti fa stare più attento, alza il livello di attenzione, ti fa rimanere concentrato e allo stesso tempo consente alla squadra di rimanere aggressiva e giocare costantemente in avanti.
Mettendogli un po' di pressione in più, non dargli la possibilità di sentirsi tranquillo, di girarsi già faccia la porta nella loro metà campo. Anch'io l'ho letta così.
È quello, sì.
A differenza di Spalletti, scrive sempre quel direttore gobbo che lei conosce, Paolino, che fa un mestiere diverso dal mio, gli errori ci piace chiamarli col loro nome. Io non so se è giusto dire errori o non errori, ma nell'ordine mi vengono tre scatti in mente di questa partita. Cioè quattro. Uno, che la Juve costruisce tanto e ha un problema in attacco. Costruisce bene? Prima domanda, mister.
Sì, costruisce bene, però ragazzi, allora, diciamo anche le cose come stanno. Nella partita con Lecce Falcone è stato il migliore in campo. Il primo tempo ha fatto 4-5 parate incredibili e sul colpo di testa di David è stato anche fortunato, perché ha parato. La palla picchia nel palo e gli ritorna a mano. Quindi c'è anche, diciamo, c'è stata anche un po' di sfortuna.
Sì. Ci vede sempre bene la sfortuna.
E la bravura di questo portiere, che è un portiere di altissimo livello, perché il primo tempo ha fatto degli interventi pazzeschi.
Anche nella ripresa sul tiro di David, non solo quello.
Interventi pazzeschi.
Tanto per dirti, senza dimenticare la fortuna, che quando non vuole aiutarti rischia di diventare una pessima alleata. Piace questa frase ad effetto che ho messo nella mia riflessione post-Lecce. Detto questo,
poi c'è stata anche l'occasione, il tiro di Isi,
arriviamo lì
fuori con la ribattuta, insomma.
Però gli errori sono errori. I rigori si battono così? È stato un brutto rigore, non può dire alle Spalletti, scusate, non è un desiderio di ritorno di Allegri, mi viene in mente Allegri, era 8 anni, non si possono dimenticare così in fretta. Detto questo, quello è un brutto calcio di rigore, secondo me. O no?
Allora, i rigori quando li sbagli sono tutti brutti. Sarebbe stato tirato bene. Quindi io sono dell'idea che non va condannata l'esecuzione. Si è sentito David di calciarlo così, di provare a cercare il centro della porta, visto che Falcone ha fatto una finta e si è mosso un po' in anticipo. Però non è il fatto di come ha tirato il rigore. Il rigore è un'occasione, diciamo, una grande occasione, anche se ultimamente i portieri sono molto migliorati e non è facile calciare e segnare un rigore. Quindi i rigori, quando li sbagli, sono tutti brutti. Io la vedo così.
E nella scelta di farlo battere a un compagno, cioè in una partita che non girava, che non decollava, ci sta quello che è successo? O un allenatore, magari, come Spalletti ha detto, magari le prossime volte ci penso io a dirgli cosa fare?
Ti posso parlare per esperienza?
Sì, sì, di solito, mi interessa.
Di solito si fa una lista di 3 rigoristi e poi dopo, in base alle situazioni che si verificano in campo, alle sensazioni che hanno i giocatori, c'è un primo rigorista, un secondo rigorista e un terzo rigorista, sempre nell'ordine. Penso che il mister, sicuramente, perché è uno che cura molto i dettagli, abbia preparato in questo modo qui. Poi dopo sono i giocatori che, diciamo, gli incaricati che
possono mettersi d'accordo.
Che possono mettersi d'accordo, sì. Non ci vedo niente di male.
Non ci vedi la paura anche di chi ha deciso di dare il pallone a David,
no,
il terzo della lista, un po' di paura?
Io la vedo invece in maniera positiva.
Oh, perché
secondo me è stato un gesto fatto nei confronti di un giocatore che è sempre stato un giocatore che ha segnato parecchi gol. È da parecchio che non segna, e quindi c'era la volontà da parte della squadra e del gruppo di
sbloccarlo.
Di sbloccarlo, sì. Io la vedo in maniera positiva invece.
Ed era una partita facile per battere per lui, o ce ne sarebbero state altre situazioni sull'1-0 per la Juve, con la Juve, Antonio, in vantaggio?
Le partite facili in Italia non esistono. Non esistono in generale, ma specialmente in Italia, perché come vedi, tante squadre che stanno lottando per non retrocedere hanno fatto risultati con squadre grandi, no? Il Pisa pareggia San Siro, il Lecce pareggia con la Juve, la Cremonese vince a San Siro col Milan, quindi la stessa Inter va a giocare a Pisa e vince perché c'è un errore del Pisa su un fallo laterale, se no magari quella partita lì finiva in pareggio anche quella. Quindi no, direi che questo aspetto in Italia non esiste, perché le partite sono tutte toste.
Certo. Senti, che domanda faresti tu, tecnica, lo incontrassi a Coverciano, che è la tua seconda casa, se non la prima, a Spalletti, per imparare, non per insegnargli qualcosa, o anche sì, sul momento, sulla situazione?
No, per imparare sicuramente una domanda che mi piacerebbe fargli e che mi piace molto,
sì,
vedendo le sue squadre, è come riesce, quando le squadre sono così chiuse, comunque a trovare sempre linee di passaggio che mettano in difficoltà gli avversari, anche se sono chiusi, perché la Juve adesso sviluppa un gioco e riesce sempre a trovare uomini smarcati tra le linee e a mettere, vado nello specifico, a mettere Ildiz in condizioni di giocare tantissimi uno contro uno nell'arco della partita, e non è una cosa semplice. Quindi ricerca dell'ampiezza, ricerca della profondità quando le squadre sono basse, è un aspetto che mi piace molto, e mi piacerebbe molto chiedergli come lo allena, perché lo insegna veramente bene, secondo me.
Un'ultimissima domanda al nostro mister Attila Malfatti. Una cosa che ha detto prima della partita sempre Spalletti è stata: se fai bene, se inizi bene l'anno, ti abitui a fare sempre meglio. Dopo la partita ha detto: spero solo, a me è piaciuta, cioè ha detto: abbiamo fatto tanto, non mi preoccuperei più di tanto, sono contento, tra virgolette, non felice per il risultato, ovviamente, però dice: non vorrei solo che questa situazione entrasse nella testa dei giocatori, cioè che non ce l'hanno fatta. Cosa farà in questi giorni prima del Sassuolo? Di domani sera alle 20.45 noi saremo già in quel di Reggio Emilia? Perché ha detto questa cosa?
No, sicuramente le rinforzerà gli aspetti positivi che sono stati tanti di questa partita. Perché comunque la Juventus ha dimostrato una supremazia tecnico-tattica veramente di ottimo livello, secondo me. Quindi sicuramente stimolerà i suoi giocatori a continuare su questa strada, a continuare a giocare così, a esprimere i principi di gioco che lui sta inculcando nella testa dei giocatori.
Perfetto, quindi domani gioca David?
Ma questo non lo so.
No, nel senso, punteresti? Daresti conferma a David? Lo toglieresti perché è una partita vicina? Cioè, cosa potrebbe capitare domani con David? Al di là della punizione, in cui non crediamo alle punizioni di questo tipo, in queste circostanze.
Io ora non so, cioè c'è anche il discorso di partite ravvicinate,
esatto,
comunque di studiare le caratteristiche.
Mancano Consensao e Kelly, praticamente. Ah. Mancano Consensao e Kelly. Sì.
Quindi secondo me, perché no, potrebbe tranquillamente essere riproposto, perché comunque è un giocatore che magari non sta attraversando un periodo fortunato, però è un giocatore che ha qualità. Quindi secondo me quando i giocatori hanno qualità bisogna insistere e dimostrargli fiducia.
Questa è la ricetta di Attila Malfatti, che noi ringraziamo, salutiamo, ci sentiamo ancora la prossima settimana perché giochiamo in casa di nuovo. Altrimenti ti avremmo lasciato libero. Grazie mister.
Grazie Antonio.
Come buona sempre, giornata. Buona fine festività al nostro mister che sta studiando e speriamo di conservarlo per noi. Prego Manuel, volevi dirmi qualcosa? Ti ho sentito gracchiare. Non eri
Stavo
tu?
Stavo parlando con il mio amico Attila.
Ah sì? E ho visto che vi siete fatti una chiacchierata. Avete fatto anche il brindisi?
Abbiamo dei trascorsi. Cioè,
c'è gente che lavora. C'è gente che lavora. Glielo dica Chiara Leati.
Un giorno vi racconteremo.
Che apparizione. Che apparizione.
C'è gente che lavora.
C'è gente che lavora. Glielo dica.
Gente che lavora.
La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
Che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati, sono le 13.38, giusto il tempo di passare dalle sue parti, fargli girare l'inquadratura, perché naturalmente lo sta facendo e lui ha capito il messaggio, perché ormai è tecnologico il nostro Domenico Marocchino, vero? Buongiorno, siamo passati a prendere anche in questo 2026. Buongiorno. Però deve accendere anche il microfono. Se no non la sentiamo. Mi ricorda un po' quando era sui banchi di scuola, cioè cercava di scopiazzare, di guardare qua, di guardare là. Non c'era neanche la sezione. Non la sentiamo. Come mai, Manuel? Come mai?
Mi senti adesso?
Adesso la sentiamo, perché ha pigiato il pulsante giusto.
È sempre colpa dell'ospite.
Non sono tecnologico e non ci tengo neanche adesso.
No, deve imparare, deve adeguarsi ai tempi.
È un po' anche quello che succede calcisticamente, no? Cioè, ormai tutte queste meccanismi per calcolare i chilometri, le distanze, il battito cardiaco, i tempi di recupero, se uno in allenamento ha fatto quella distanza meglio di un altro, quindi è più favorito in un eventuale scelta. Non sono tanto per queste cose qua. Io ritengo che l'artigianato sia una cosa molto importante. Difatti vedi, curano tantissimo magari alcune situazioni tattiche e non sono in grado di curare situazioni tecniche, no? Ricordiamo sempre che la tattica è un collettivo e la tecnica è un rapporto tu con la palla
individuale.
Quindi non insegnano a fare uno stop fatto bene, a crossare. Se tu vedi in tutte le partite che si guardano, che si giocano, la percentuale di cross riusciti, che era un po' una mia caratteristica, hanno una percentuale di 2 a 10. Cioè, ma non è quell'otto di errore, un errore grossolano, hai capito? Anche partendo da un presupposto basico, che se io devo sbagliare un cross, è meglio che lo sbagli perché è troppo alto,
Piuttosto che sbagliarlo, che è troppo basso.
Cioè io devo eccedere magari in distanza, piuttosto che, perché anche se tu becchi un contropiede direttamente vicino dove hai fatto il cross è un conto, se lo becchi dall'altra parte del campo fai in tempo a rientrare. Detto questo,
benissimo, detto questo, vorrei, e ti devo fare i complimenti perché ho rivisto degli highlights, Domenico, in cui la tua capacità, la tua eleganza, sono sincero e lo sai, aiutava la squadra col tuo movimento, col tuo dribbling naturale, veniva anche naturale, col cross lungo magari sbagliato, non ho visto cross sbagliati in queste partite a cui faccio riferimento, ma momenti in cui la Juventus trovava difficile, no? Mi è venuto in mente un po' Juve-Lecce l'altra sera, ho rivisto delle partite casualmente, mi piace andare a rivedere le vostre partite e quelle di altre Juventus, aiutava a dare aria alla squadra, e non dava modo alla squadra avversaria di ripartire, di mettere in difficoltà la retroguardia.
Sì, l'area allora era più facile che adesso, perché adesso c'è un'occupazione del territorio diversa.
Vero, vero.
Ed è molto difficile. Se tu ti trovi con una squadra schierata con 11 dietro la linea della palla in ogni zona del campo, per quello che delle volte alcune tattiche che io chiamo dell'alligatore, sai come faceva l'alligatore? Stava sì. sul tacco, poi sembrava dormisse.
Sì.
Sembrava dormisse.
Un po' oggi assomiglia a un alligatore. Oggi assomiglia un po' all'alligatore.
Sì, sì. Che tra l'altro è un protagonista di una serie di gialli di Carlotto, che si chiama Alligatore, diciamo l'investigatore, viene chiamato sì. Alligatore. La tattica dell'alligatore ogni tanto, secondo me, è utile, cioè perché abbassa le difese immunitarie dell'avversario, lo rendi più forte di quello che è e quindi più fregabile da un certo punto di
certo.
vista. Detto questo, prima che mi dimentichi, vorrei ricordare con tanto, 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 tanto affetto Gianluca Vialli, con un con un braccio grandissimo a quegli angeli di Crans Montana che ho visto l'aereo atterrare a Milano un'oretta fa, dove il calcio tutto passa in secondo ordine.
Sì, ti ringrazio di questo doppio pensiero, perché era nella mia testa già dall'inizio di questa trasmissione. Sapevo del collega che sta seguendo questa vicenda in Svizzera, non rientrava con le salme, ma che era scioccato da questi 2 o 3 giorni che ha passato oltre confine.
Chiaro, chiaro che ci sono delle responsabilità e fuori.
Assolutamente.
Però la vita è fatta anche di fortuna, a volte. Delle volte capiti nel momento sbagliato, nel posto
sì,
sbagliato.
Sì, senza dover per forza dare dei giudizi.
Col tempo sbagliato e magari un talento viene perso. Questo vale anche calcisticamente. Ci sono stati, ma in tutti i settori della vita, ci sono stati grandissimi pittori, tipo adesso mi sfugge il nome, ma però alcuni pittori che sono morti a 30 anni, altri sono morti a 60, cambia poi nella valutazione sì, sì, sì. dell'arte di Raffaello. Ecco, Raffaello è morto a 32, 33, 34 anni.
Sì, Leonardo, sì, 90, giovanissimi, sì, si viveva molto meno. Certo, senti Domenico, il Lecce si è chiuso come dicevamo prima, ti dava poca aria.
Mica tanto.
No, male? Male, ma erano tutti dietro, cioè pensavo che...
Vabbè, quello rientra nel...
Perché non siamo riusciti a batterli a mani basse?
Perché fondamentalmente non abbiamo davanti due caratteristiche che sono fondamentali. Uno è la fame del gol, proprio il giocatore con la fame del gol che può essere Lautaro Martinez, che reputo l'unico fuori classe che c'è in Italia. O la fame del gol, gli attaccanti con la fame del gol, oppure non so come dirti, non c'è un'organizzazione di gioco tale che possa portare, ma questo non dipende dall'allenatore, possa portare diversi giocatori in fase realizzativa, nella zona realizzativa, ecco, insomma. E rimane, come ho letto nei sottotitoli, una squadra che potenzialmente da terzo, quarto, quinto posto, ecco, insomma. Soprattutto grazie a Spalletti, perché se no potrebbe anche essere a quinto, sesto, settimo.
Senti, ti ha mai sgridato Trapattoni perché sei andato sul dischetto, volevi battere un rigore, una punizione?
Io in 30 anni di carriera, cioè da quando sono arrivato al settore giovanile della Juventus, che avevo 14 anni, quando ho smesso 36, insomma, 20 anni di carriera, non ho mai tirato un rigore in vita mia.
Ma non hai voluto, non te lo assegnavano, non ti interessava?
Non ero un rigorista e non sono mai arrivato nella condizione, sai, quando delle volte c'è un pareggio, si va a oltranza, non è mai capitato, come non ho mai tirato una punizione, quindi non so neanche se fossi in grado di farlo.
Però riconoscevi, le qualità di chi li batteva.
Ma anche le palle inattive, guarda che le palle inattive, che sono le punizioni, il rigore e il corner, ci sono pochissimi specialisti, per non dire le punizioni. Non sono rimasto di bala. Cioè, una volta c'erano uno o due specialisti nella Juventus, per dire, nella Juventus e in tutte le squadre.
A chi le faresti battere alla Juventus? Perché in tanti ci hanno chiesto, non oggi, perché non le batte Yıldız? Cioè, perché non sai che per definizione ci va Yıldız, quantomeno dalla mattonella a lui consona per il suo piede principale. Cioè, non ci sembra che Ildiz abbia questo nelle sue carte.
Normalmente dovrebbe andare, a parte le caratteristiche tecniche, uno non emotivo, perché la sostanziale differenza del calcio di rigore rispetto alle punizioni, al corner, che in teoria sembrerebbe più facile, ma è quello più emotivo. E l'emozione, non solo nel calcio, crea un sacco di problemi, perché tu puoi essere preparato e poi balbettare all'esame. Quindi è un gesto tecnico molto emotivo, che poi è un calcio, è un calciare, quindi fa parte dei fondamentali del calcio. È un calciare dove l'emotività vale l'80%, hai capito? Cioè, noi facevamo contrappattoni in preparazione di Lalperoso pomeriggio, la tecnica individuale, e il mister aveva preso l'abitudine di mettere una stecca, non so come chiamarla, faceva
una sagoma.
Triangolo. No, stecca, proprio un paletto,
sì,
all'incrocio, vicino all'incrocio facevano un triangolo, si andava a fare la doccia, solo chi riusciva a mettere la palla dentro all'incrocio, capito? Ho visto un fior fiore di giocatori stare lì delle mezz'orette.
Tu eri in doccia, cioè, perché eri bravo, per quello, io, perché bravi.
Io siccome avevo sempre una fanciulla che mi aspettava, mi ero specializzato.
Ti eri specializzato.
E quindi avevo fra i primi a fare la doccia.
Certo, certo.
Però per dire, no? Cioè, adesso non faccio i nomi di alcuni miei compagni di squadra.
Neanche delle fanciulle che ti aspettavano, ti pregherei.
Neanche delle fanciulle che ti aspettavano. Quindi, sai, il calcio di... Cioè, normalmente... delle volte, ad esempio, anche il capitano non è il giocatore più forte. Per dire.
Sì.
Cioè, dipende un po' da diversi fattori, ecco, insomma.
Hai parlato di emotività. Ed è un tema che ha tirato fuori per giustificare, per pizzicare un po' noi giornalisti quando gliel'abbiamo chiesto. Cioè, la Juve non è che pareggia perché sbaglia solo rigore. Ha sbagliato diverse cose. Cambiaso, Openda la respinta, la sfortuna. Non abbiamo Rapaci.
Ecco quello che mi era scappato. La fame del gol. Le due caratteristiche sono la fame del gol e avere il giocatore Rapaci, gente che è lì, che sta... Cioè, l'Aquila è un po' come l'alligatore fuori dall'acqua, gira così, sembra, compare all'ultimo momento, in un secondo tac, immobilizza e ti frega. E non abbiamo giocatori con queste caratteristiche. Noi abbiamo davanti dei ballerini, abbiamo dei fiorfiori di ballerini come Ildiz, e abbiamo dei ballerini di fila.
Certo. Non ti sembra che anche Ildiz si stia, e se c'è una spiegazione, si stia spostando sempre di nuovo un po' di più verso l'esterno invece che avvicinarsi? Si avvicina quando il momento è difficile. Non converrebbe invertire le posizioni?
Il problema fondamentale di base dell'attacco della Juventus, che sia Ildiz, che sia Consensao, sì, che sia Openda, è che vogliono la palla nei piedi. Tu hai visto qualche volta Ildiz fare un l'unico è McKennie, che gioca senza palle e si infila. Gli altri, quando li vedi, è perché hanno la palla nel piede e devono ancora saltare un uomo.
Sì,
non li vedi oltre quell'uomo, non li vedi oltre quell'uomo, non li vedi a fare non li vedi addirittura a volte a fare neanche un movimento per il compagno. Vogliono tutti la palla nei piedi. E questo fa parte un po' di un DNA che hanno questi giocatori, non è solo una colpa, cioè loro preferiscono avere la palla nei piedi. E cosa succede? Succede che sei fuori dal gioco e cosa fa? Va nell'angolino, che adesso puoi farlo perché se è rimarcato l'uomo anche in quell'angolino c'era qualcuno a marcarti, invece lì vedi il gioco, sei solo e puoi ricevere la palla con meno pressione che davanti.
Si può migliorare questa situazione?
Do anche così, poi lo vendi, una differenza sostanziale tra pressione e pressing. Il pressing è collettivo, la pressione è singola. Io faccio una pressione
sull'uomo
e faccio un pressing quando un paio di giocatori vanno a levare tempo e spazio agli avversari.
Qual è la squadra che fa il miglior pressing in Serie A?
Ma le due di vertice lo fanno abbastanza. Sì, le prime due lo fanno abbastanza, ecco, insomma. il come lo fa, ad esempio. Lo puoi anche fare se hai certe caratteristiche, ecco, insomma, hai giocatori con certe caratteristiche. Se... Quello
da casa dicono il Como e l'Inter, sei d'accordo?
Eh?
Da casa mi dicono il Como e l'Inter, un attento ascoltatore.
Sì, il Como e l'Inter sono due squadre che fanno pressing, ecco, insomma. E a un certo punto lo faceva anche il Bologna, lo faceva anche l'Udinese, ma non è quel pressing che sono due tipi di pressing, c'è il pressing a palla ferma, quindi il portiere c'ha la palla, i due terzini sono larghi per ricevere la palla, allora sali già su con la squadra, sei vicino loro per ricevere la palla, vai. E un conto invece è il pressing quando c'è un particolare gioco anche in fase difensiva e vai subito ad aggredire, ecco, insomma.
Certo. Ti ha fatto effetto rivedere Danilo? A me ha fatto effetto quanto ha detto, la Juve non è per tutti. Si è tolto anche la soddisfazione di dirlo a voce alta allo stadium, accolto dai tifosi.
Sai, Danilo era un leader, eh? Tutto un leader. Uno che ha dato tanto. Non era mai... era abbastanza anche trascinatore, cosa che non lo è Bremer, ad esempio. Bremer è un buon giocatore, parliamo anche del gol che ha fatto loro, che non è che perché uno è un fenomeno non sbaglia mai, perché Bremer si è fatto fregare come un pollo,
ancora un po' lento, patisce ancora il ritmo partita,
ma sai, lì non è, lì può darsi, ma lì non è solo una questione di lentezza, è una questione di scelta difensiva, cioè di aggredirlo in un determinato modo. Insomma, un mezzo errore ce l'ha fatto lui, ecco, insomma, secondo me nell'impostazione per andare a contrastare il giocatore del Lecce, ecco, insomma. Però
diciamo che viene messa la Juve in difficoltà da quell'azzardato passaggio di Cambiaso, cioè mi metto un po' nei panni di Bremer, arrivo poi in ritardo con la testa, con le gambe, arrivo un po' dopo. Non voglio giustificare uno e
sai,
condannare.
Cambiaso è un giocatore che mi piace tantissimo.
Però?
Però ogni tanto sbaglia la messa in piega, come la donna. C'è una bella donna, ogni tanto esce con una testa che non si abbina al suo look.
Con i bigodini, mi esce con i bigodini?
No, mi esce anche con un taglio così. Però è forse l'unico giocatore della Juventus che ha un cambio di ritmo organico che gli altri non hanno. Vedi? Io darei, potessi,
sì,
un 20% di cambio organico che ha lui, glielo darei Iltis, e avremmo Totti.
Ah, interessante questa equazione, diciamo, definiamola.
Perché io ironicamente, sì? Ironicamente, non ho potuto dirlo in un'altra trasmissione.
Qui lei lo può dire, lei qui può, lei è il padrone di casa.
Non lo posso dire come tempo. Quando contro il Pisa Spalletti è andato ad
abbracciare, bacino,
a dire qualcosa nell'orecchio, sì, a Iglesias, io so cosa gli ha detto.
Ah sì? Uno scoop?
Gli ha detto, guarda, mi sembri proprio Totti da giovane.
Sei ironico? Cosa sei? Non
sono
so.
Ironico, sai che non sono d'accordo.
Ah ok, no, non capivo, perdone.
Mi sembri proprio Totti da giovane.
Mi sembri Totti da giovane. Che cosa ha detto a Davide Openda dopo il Lecce? Nell'orecchio, nello spogliatoio? Dato giù duro o no?
Che puoi dire? No. No. Guarda, io l'unica cosa che mi piacerebbe sapere,
sì,
ma non lo dico in termine polemico, lo dico proprio come valutazione. Chi è che ha fatto? Chi sono? Qual è lo staff che ha fatto la campagna acquisti e la gestione del gruppo, quindi anche le vendite, negli ultimi 3 o 4 anni? Mi piacerebbe sapere qual è lo staff che ci deve. Non vado neanche a dire chi è. Cioè, chi è il gruppo che ha deciso di prendere due centravanti, due seconde punte, mi piacerebbe saperlo, perché io non voglio contestare i due attaccanti, non mi quadra qualcosa nell'insieme, ecco, insomma.
E cosa faresti riferimento?
catena. Ti faccio un esempio, sì. Se io ho una punta che tiene la palla, che non è neanche Vlahovic, perché Vlahovic la tiene un pochettino, ma proprio poco.
Sì, non è la sua caratteristica migliore.
Io automaticamente non faccio mai sganciare uno dei due mediani, che rimangono sempre in linea, rimangono sempre seduti sul divano a guardare quello che succede.
Piatti, come continuiamo a ripetere. Piatti, come ripetiamo da sempre. Rimangono ecco. Piatti.
Io invece, se vado a cercare, se trovo anche solo uno, non dico tre o quattro, giocatore così che mi tiene su palla, posso anche fare inserire qualche volta uno dei due mediani, sì. È anche utile, anche intelligente. E poi c'è una seconda domanda che vorrei fare, che non ho fatto, e poi ne parleremo la prossima volta,
sì.
Ma con Mendes nell'Atalanta dove giocava? Perché se tu fai giocare McKennie dietro alle due punte, dietro l'unica punta, come sottopunta, come mezza punta, chiamala come vuoi, lì in mezzo.
A Sassuolo potrebbe essere così di nuovo, domani. A Sassuolo potrebbe essere così di nuovo, perché Koumenes mi torna in difesa, al posto di Kelly.
Ma in difesa è un conto, ma lì davanti, giocava centrocampista lui. L'ultima volta che ha giocato nella linea difensiva era in Olanda. Lui ha sempre giocato, nell'Atalanta ha fatto 12 gol, non tira mai in porta. Cioè, io mi domando, come mai nella Juventus giocare a centrocampo? Qual è? Capisco che non gioca bene, però
quando arriverai a 3, forse lo metti lì. Forse.
A 3, a 4, a 5, a 7, a 8, devo ancora andare i numeri. Vediamo, a 3, a 4,
o se no deve avere il coraggio di togliere Locatelli? Cioè, per farlo giocare, cosa dovrebbe fare?
Io ti sto dando delle risposte. Io parlo da esterno, non sono lì, non vedo, non ho mai fatto allenatore, per cui non lo so, vi faccio solo questa domanda. Nell'Atalanta in 3 anni ha fatto 35 gol, e per farle sicuramente non faceva lo stopper o il braccino di sinistra, come chiamano adesso, sì. Io vorrei che fosse un braccione più che un braccino.
Braccio di ferro.
Che cosa mi serve con Menes lì dietro?
Chiaro.
Cosa mi serve?
Chiaro.
Cosa ti serve? Per eleganza, perché è più elegante,
perché mancino. Ce l'hai, lo devi far vedere, cioè,
in quel ruolo
troppo poco. Ho ovviato, però a un'assenza.
Tu sei sicuro che se lo mettono sul mercato e viene ceduto, chi lo acquista lo fa giocare terzo difensore?
Assolutamente no, però ti sei trovato un po'
convinto che se dovesse andare, non va per ipotesi alla Roma di Gasperini, giocherebbe uno dei tre difensori.
Tu lo cederesti, te lo chiedesse la Roma? Per arrivare a qualche giocatore, Tonali, Frattesi, perché poi, che sì, tre nomi stiamo facendo, noi chiacchieroni da bar. Gennaio o giugno che fosse, te lo chiede la Roma, per prendere uno di questi tre giocatori, lo faresti?
Ci devo pensare, ti rispondo venerdì.
Mi rispondi venerdì, perfetto. Sei ancora immerso nella bagna cauda, tu, nella salsiccia e lenticchie.
No, la mia padrona di casa me l'ha fatto solo una volta. Gli ho detto, guarda che prima della fine del mese ne voglio altre due.
Guarda, ti porto io. Lei, se la tua padrona di casa non ti offre l'altra bagna cauda...
devi pulire le acciughe. Andiamo al ristorante.
Esatto. Le acciughe le porto io, ma le acciughe le pulisci tu. Va bene?
Ti consiglio un altro maglione, però.
No, questo va benissimo. Piace alle persone che piacciono. Magari non piacciono a te. Domenico, grazie per questa chiacchierata. Abbiamo terminato. Noi con te andiamo, ti sfidiamo su tutti i campi, su tutti gli argomenti. Quindi grazie per i tuoi consigli, suggerimenti. Domenico, non sai cucinare, vedi la domanda tecnica. Ma cosa sa fare sto uomo qua? Ma dai!
Cucinare
no.
Non so, cosa ho detto.
Non sai cucinare, Perché c'è qualcuno che si offre...
Neanche un caffè riesco a fare.
Neanche il caffè. Va bene. Non facciamo di nuovo la difesa 4 con Kalulu centrale? No, perché ti mancano Rugani, ti manca...
Ma Gatti è ancora in recupero.
Sì, è fuori ancora. E fuori anche Rugani.
Mi spiace che...
Secondo me ci hai visto lungo. Hai visto le acciughe tu. Gattacicova, ci dicono dalla regia. Grazie Domenico, ci sentiamo perché ti devo fare comunicazioni importantissime, telefoniche e private.
Lascia stare il panettone.
No, è finito, ne avevo quattro, stanno finendo, ma non li mangio neanche io. Ciao Domenico, grazie, un abbraccio, buon anno a te e alla tua padrona di casa. Noi abbiamo terminato, lasciamo la nostra stanza, la subaffittiamo il lunedì, come si fa sempre, ma l'avete già visto stamattina. Luigi Schiffo, il prof, da domani, anzi da dopodomani, è finita la pacchia. Ciao, a domani con Paolo Rossi.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.